Buongiorno, benvenuti, bentornati a Direzione Rivoluzione 2024. Iniziamo la prima conferenza della giornata con questo tema: né Mosca né Washington, slogan o impegno? Già una conferenza che ha già fatto un po' di polemiche in giro, ma è anche giusto, forse è stata fatta anche apposta. Insomma, sembra quasi di ripetere l'ovvio, ma purtroppo l'ovvio non è mai tale. Né slogan né Washington, né Mosca né Washington, appunto slogan, perché è uno slogan che in realtà non ci siamo inventati noi, è uno slogan che c'era già durante la Guerra Fredda. Il mondo era diviso in due, tra i due blocchi, Stati Uniti da una parte con l'Occidente, la NATO e quant'altro, dall'altra il blocco sovietico. All'epoca, nella nostra cosiddetta area, a nessuno veniva in mente di schierarsi da una parte o dall'altra, perché ovviamente noi eravamo schierati con noi stessi. È una cosa che evidentemente qualcuno ha perso, e forse proprio per questo, perché lo slogan, quando rimane tale, diventa qualcosa di astratto, e finché non c'è l'impegno poi non si concretizza, no? Molto spesso è successo, anche l'anno scorso abbiamo parlato del discorso l'Europa dei popoli, tutti quanti dicono sempre l'Europa dei popoli, poi alla fine questa cosa è diventata qualcosa di astratto, e se non c'è qualcosa di concreto che appunto concretizza lo slogan, che diventa impegno, poi si perde un po', e anche là si è persa anche l'idea di Europa. Siamo qui a parlare di questo argomento appunto con Ettore Rivappella, di Casa Paola, di Radio Cultura Europa, della redazione di Radio Cultura Europa, Sergio Filacchioni del blocco studentesco, e torna con noi Pierluigi Locchi dell'Istituto di Diad, che ringrazio ancora per la sua disponibilità, che viene da Parigi, insomma è anche una presenza importante e autorevole anche perché rappresenta l'Istituto di Diad. Ecco, appunto, partiamo con Ettore, no? Né Mosca né Washington, perché sposare per forza la causa di qualcuno che deve venire a liberarti? O forse, non so, non sbaglio, però sono cresciuto con un'idea del mondo che ti fa credere che se tu pensi che debba venire un liberatore a liberarti, è evidente che sei uno schiavo. O ancora di più, se tu pensi che debba arrivare qualcuno a liberarti con i carri armati e tu devi stare dietro a sventolare le bandiere, altro non sei che un partigiano. Noi non vogliamo essere né schiavi né partigiani, noi vogliamo essere europei. Perché l'Europa è sparita da questo contesto? Bisogna stare per forza con Mosca e Washington. Quindi è necessario tornare a essere europei, è necessario tornare a parlare di Europa, ma soprattutto ha senso per un europeo, con tutte le sue caratteristiche storiche, culturali e antropologiche, sposare uno o l'altro modello, che sia quello russo, orientale o americano, che evidentemente con noi c'entra davvero poco?
Grazie Carlo Magno. E mi collego a quello detto da Carlo Magno, effettivamente. Scrivere no Washington, no Mosca, slogan o impegno è già di per sé una provocazione. Perché? Perché in effetti la nostra stessa esistenza è motivata da essere alternativa rivoluzionaria al liberismo mondialista e al comunismo atomico. L'implosione degli stati a economia socialismo reale aveva mutato negli anni 90 le condizioni, e questo è un elemento che deve essere obiettivamente evidenziato, e avrebbe permesso all'Europa di emanciparsi dalla subalternità agli Stati Uniti. Perché in realtà il crollo del Patto di Varsavia rendeva possibile una inutilità oggettiva di quella che era la NATO, in definitiva. Quindi ci sarebbe stata l'occasione per rompere gli equilibri che erano nati a Yalta e che segnarono la fine, almeno momentanea, dell'Europa stessa. Questo ovviamente dal nostro punto di vista, che riteniamo l'unico punto di vista obiettivo su quella che è la realtà dell'Europa oggi, serva di stati stranieri e non assolutamente collegata a quella civiltà indoeuropea a cui noi vogliamo e riteniamo di appartenere. Detto questo, purtroppo, come qualcuno scrisse, l'Europa può recuperare il suo ruolo mondiale imperiale solo se animata dai nostri. La frase era storica: o l'Europa è fascista o non è, oggettivamente. eccetto passando da una subalternità, da una lobby finanziaria gestita in un determinato modo e globalista, ad una subitanza verso un'improbabile Euroasia a guida moscovita, che possiamo ovviamente riacquisire il nostro ruolo come europei. Ricordandoci tra l'altro che una guida moscovita probabilmente è un momento solamente transitorio e fittizio rispetto a una probabile invece preminenza, e lo vediamo anche sul panorama internazionale, della Cina. La Cina che stranamente, e qua sarebbe da evidenziare, è una realtà turbocapitalista a guida comunista, quindi racchiude in definitiva il massimo di quello che il capitalismo finanziario che oggi governa il mondo può sperare. Non ha la rottura di coglioni effettivamente di avere una struttura di protezione, eccetera, e dall'altro punto di vista ha la possibilità di presentarsi sul mercato senza alcun limite. Quindi da quel punto di vista ricordiamoci che Mosca oggi sta per essere inglobata, se non fagocitata, in quella che è la realtà del turbocapitalismo cinese. E anche questo è un aspetto che noi dobbiamo considerare. E questo potrebbe ulteriormente impedire la possibile rinascita dell'Europa. Anzi, dobbiamo evidenziare un ulteriore passaggio, che l'imperialismo russo e il revanchismo russo ha permesso proprio di riesumare quella NATO che poteva essere considerata negli anni 90 obiettivamente motivata. Si poteva passare, come c'era stato un tentativo con la forza di intervento rapido, a un esercito europeo o a un embrione di esercito europeo. Invece non solo effettivamente l'imperialismo russo, ma certamente l'imperialismo russo ha determinato che in stati caratterizzati da una storicità di neutralità a livello europeo, come la Svezia o come la Finlandia, ritenessero e avessero il bisogno obiettivamente di affidare la sua difesa a una struttura complessa, però a guida Stati Uniti, come può essere la NATO. E questo è un altro passaggio che ha caratterizzato quindi la storia europea, con l'aggressione all'Ucraina, che se non fosse stata rivitalizzata dal sangue e dalla lotta del popolo ucraino e dei nostri camerati che combattono in quella realtà e muoiono in quella realtà obiettivamente, sarebbe solo lo scontro tra due imperialismi contro la rinascita di un'Europa imperiale. Questo dobbiamo considerarlo come l'elemento focale di quello che oggi si vive nella aggressione russa alla realtà ucraina. E ricordiamoci che probabilmente per i Biden, per i Johnson, sarebbe stato molto meglio che l'Ucraina crollava e non si difendeva. Ricordiamoci che nelle prime giornate in cui l'avanzata russa sembrava assolutamente incontrastabile, qualcuno come Johnson, che all'epoca era primo ministro inglese, aveva detto a Zelensky, il grande coglione, però che in tutti i casi regge in parte le sorti dell'Ucraina stessa, no? Aveva detto a Zelensky: vieni da noi, ti prepariamo un cordone per arrivare tranquillamente, forma un governo in esilio e vivremo tranquilli i prossimi tempi. Devo quindi essere contro ad ogni, e qua mi riallaccio alla posizione purtroppo di alcuni elementi d'aria, terzaforzismo falso, becero e pacifista. Ribadiamo che l'Europa emancipata dall'imperialismo USA non deve essere schiava di un imperialismo a guida moscovita o addirittura pechinese. Il termine è abbastanza ridicolo in sé. Valutiamo quindi le dichiarazioni dei nostri nemici, perché questo dobbiamo attenzionare a quello che sta succedendo in Europa. E acquisiamo quella delicatezza rivoluzionaria che ci permette di apprezzare le parole di figure a noi ostili, come Draghi, che stranamente in un suo discorso ha parlato di un'Europa forte, e su questo dobbiamo anche considerare e valutare quello che può essere tatticamente il nostro interesse, ma ancora di più valutiamo per esempio le dichiarazioni di un Macron sull'esigenza di un esercito europeo. Anche questo è un elemento importante, perché? Perché infatti solo l'Europa forte militarmente e che riprendendo massicciamente a produrre, cioè gli elementi importanti sono due: la ripresa della produzione, noi non possiamo essere la Disneyland mondiale, non possiamo essere il turismo, non possiamo lavorare solo in un'ottica mondialista in cui la produzione viene fatta altrove e l'Europa fa dell'altro, obiettivamente. E l'elemento militare, perché l'elemento di deterrenza militare è l'unica cosa che ci può emancipare da nazioni forte passate con una capacità di deterrenza e non solo, una capacità di repressione come possono essere gli Stati Uniti e il Mosca, che certamente un pacifismo becero e non posizionato su una realtà, su una reale volontà di emancipazione, scusa, può obiettivamente affermare. Quindi questi due elementi sono importanti. Mi irrita quando vedo un problema sull'aumento del bilancio per le spese militari. Se vogliamo emanciparci, se vogliamo veramente essere liberi e non schiavi, purtroppo o fortunatamente, dobbiamo pensare che le nostre spese militari devono sopperire quello che è stata una carenza in quell'ambito di tutte le nazioni. E dobbiamo anche considerare, obiettivamente, che fino a che noi pensiamo che la difesa venga affidata a terzi, la difesa nostra venga affidata a terzi, noi saremmo schiavi di questi terzi. Perché, utilizzando un termine non molto un francesismo, col culo degli altri siamo tutti in un certo modo, ma è molto difficile poi agire autonomamente. E questo è un altro aspetto che dobbiamo considerare. Detto questo, ricordiamoci poi che l'Europa è portatrice di una visione dello Stato sociale in un'ottica di welfare europeo che è diversa da quello che può essere il neoliberismo, che invece è l'elemento provante sia in Russia e portante sia per la società russa che per la società e per il mondo americano in definitiva. In questo ricordiamo anche che i termini di partecipazione, cogestione, socializzazione devono restare fondamenti della nostra Repubblica, che aveva un tempo un determinato connotato, e di quell'Europa futura di cui noi siamo i portatori sani, in un'Europa in cui le deviazioni e intenzione veramente di essere un qualcosa che determini la rinascita un'Europa come noi negli anni 70 pensavamo e concettualmente affermavamo un'Europa nazione. Quindi sono temi prettamente europei questi, assenti nella società anglosassone, come abbiamo detto, e nella Russia eurasiatica. Anche questo dobbiamo essere chiari. La Russia eurasiatica non risponde a questi interessi, ma risponde agli interessi di una lobby finanziaria, di un gruppo di oligarchi, in questo caso, ben rappresentati nella sua realtà e non certamente che può avere una visione a noi appunto. Detto questo, noi dobbiamo anche affrontare un altro concetto che non è una visione eurasiatica, ma una visione euroafricana, che è un termine che era caro in un certo decennio e che per noi come europei dovremmo di nuovo recuperarlo, considerando primario un rapporto con l'Africa, in un'ottica probabilmente non di sfruttamento bieco come un certo imperialismo ci ha abituato, ma con la possibilità di uno sviluppo che può essere elemento di crescita anche per l'Europa stessa, per le nostre industrie e per la nostra visione del mondo. Questo è altrettanto importante. Per tutto questo, anche per tutto questo, esistiamo ed esisteremo. Per tutto questo c'è la stupenda comunità di Casabound, per tutto questo c'è Cultura Europa, per tutto questo Cultura Europa finalizza il suo progetto culturale e imperiale, perché noi siamo per un'Europa imperiale. E non siamo, e infine ricordiamo, che contro il liberismo mondialista solo l'Europa ha mezzi e interessi per opporsi. E uno di questi, concludo con questo, ad esempio, è un elemento cogente della responsabilità sociale dell'impresa. La responsabilità sociale dell'impresa è un qualcosa che obbliga l'impresa a rispettare determinati canoni per poter commercializzare nel mondo questo progetto. Oggi è solo valutato in termini di marketing, ma in termini invece cogenti questo permetterebbe a togliere dal mercato mondiale tutte quelle nazioni, tutte quelle aziende che commercializzano prodotti non rispettando quei minimi sociali e quei minimi vitali che permetterebbero di fare, che gli permetterebbero di fare un gioco sleale, di non rispettare le regole del gioco che in Europa sono obbligatoriamente rispettate. In Europa noi proteggiamo il consumatore con la certificazione europea, non proteggiamo il produttore, il lavoratore che ha eseguito quell'attività. Una cogenza da quel punto di vista permetterebbe che nazioni che utilizzano il lavoro coatto, che utilizzano il lavoro minorile, che utilizzano retribuzioni inferiori alla media che caratterizzano il loro paese, che non considerano l'impatto ambientale, che non considerano un minimo di sicurezza all'interno delle aziende, che non considerano un minimo di igiene all'interno delle aziende, di non poter partecipare alla concorrenza mondiale. Questo oggi esiste, questo elenco di elementi che caratterizzano poi una certificazione UNI come tante altre, fosse un elemento, una battaglia, una lotta, un'opportunità che tra l'altro avrebbe un interesse l'Europa ad affrontare, ma che non ha interesse ad affrontare il capitalismo finanziario che oggi tiene le sorti dell'Europa, potrebbe anche determinare un rapporto diverso con questi paesi e certamente un'elevazione di quello che è il reddito delle popolazioni di questi paesi, eliminando milioni di paria che oggi casomai ci ritroviamo sulle coste per ben altri motivi. Questo direi che la visione che noi abbiamo dell'Europa possa essere l'unica accettabile per un futuro dell'Europa stessa.
Grazie Ettore. Appunto riguardo i modelli sociali, prima discutevamo a pranzo di una mappa che stavo vedendo. In Europa si è calcolato che l'1% della popolazione detiene circa un quarto, tra un quarto e un quinto della ricchezza totale. In Italia è il 22%, da qualche altra parte è il 23-24%, la punta è in Germania che è del 28%. In Cina e negli Stati Uniti l'1% della popolazione detiene un terzo della ricchezza nazionale. In Russia l'1% della popolazione detiene la metà della ricchezza nazionale. Quindi far passare la Russia come il modello proletario e sociale che deve combattere l'Occidente liberista fa anche un po' ridere. Andiamo oltre, passiamo a appunto, il titolo, no? Come diciamo, slogan e impegno. Si è notato spesso che c'è quasi un gap generazionale tra filorussi e non filorussi, si è notato che è molto più facile che siano gli anziani a essere filorussi, è molto più difficile che siano i giovani a esserlo, che è una cosa che sicuramente è vera, non è sempre vera, perché adesso non voglio essere irriverente verso i relatori, anche perché oramai tra i vecchi mi ci devo mettere anche io, non tutti gli anziani sono filorussi. C'è anche un'altra discrimine che è facile da trovare per chi insomma conosce, c'è un fischio, il whisky maschio senza. Okay. C'è anche un altro discrimine che insomma è facile da vedere, è molto facile che persone di una certa età che oramai sono disimpegnate, che non hanno più impegno, che magari sono deluse e quant'altro, che quindi si sono rinchiuse in schemi ideologici, possono essere filorussi, è molto più difficile che chi veramente si impegna, fa politica e sbatte la testa contro la realtà possa esserlo. Ecco, qua passo la parola a Sergio Filacchioni, che è del blocco studentesco, che è giovane, rappresenta un po' la gioventù di Casa Pound, rappresenta anche l'impegno non solo nelle scuole ma anche nella solidarietà. Appena partecipato anche a una missione di Solid in Ucraina, di cui magari anche parleremo più nello specifico nella terza conferenza di oggi, ma ecco appunto slogan ma soprattutto impegno, gioventù e impegno.
Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito, ovviamente è un piacere parlare qui davanti a voi. Allora, fondamentalmente quando noi andiamo a parlare, no, di Washington, Mosca, slogan impegno, no, cioè, immaginiamo e pensiamo che sia qualcosa di assolutamente lontano da noi, che sta troppo in alto o che non ci debba riguardare, no? Ma che poi è proprio questo della la prima insidia di certi ragionamenti. Ovviamente dire né Washington né Mosca porta ovviamente a un'altra domanda: allora che cosa? Ovviamente l'Europa, non può essere altrimenti. E questo com'è possibile? Dal momento in cui è necessario, è doveroso, è impegno costruire innanzitutto, a partire dalle scuole, dalle università, quella che è un'alternativa. Noi ovviamente veniamo da 80 anni in cui la nostra istruzione, sia a livello superiore e universitario, è stata svuotata di senso, no? Per creare questa Italia, questa Europa post-storica, fuori dalla storia, accantonata dalla storia, che non rivendichi una propria identità, che non rivendichi un proprio ruolo, che non rivendichi un'importanza, una volontà di potenza. Quindi i programmi scolastici vengono svuotati di parole come eroe, di parole come esempio, di identità fondamentalmente, e lo sappiamo benissimo di cosa sono stati riempiti i programmi scolastici: di decostruzionismo, di la patria non esiste, di l'Italia è solo un'invenzione, un'espressione geografica, come alcuni filorussi certe volte dicono dell'Ucraina, no? È solo un'espressione geografica, come se noi venissimo da chissà quale mondo. E quindi il primo dovere di un movimento giovanile, di un movimento che fa politica con i giovani, è far capire agli studenti che sono stati disabituati a pensare un'alternativa che c'è una possibilità, che la storia non è finita, che l'Europa non è per forza quella divisa tra russi e americani, che non è per forza quella di Yalta, e che noi non dobbiamo per forza recitare come italiani in Europa il ruolo dei, non lo so, di quelli che chiedono sempre soldi, che si lamentano però sempre dei tedeschi, che però si lamentano dei francesi. In Europa c'è bisogno di Italia, non si può pensare all'Europa senza Italia, e l'Italia non può pensarsi Italia senza Europa, così è sempre stato. È così dai tempi dei Romani, è così dai tempi dei popoli indoeuropei, è così dai tempi del Risorgimento, quando i nostri trisnonni, i nostri eroi fondatori, hanno pensato l'Italia in termini di nazione europea, non come nazione o repubblica delle banane a sé stante da sola nel Mediterraneo. È sempre stata pensata in termini europei. L'unità italiana è stata raggiunta grazie ad alleati e contingenze europee. Nel nostro inno c'è riferimento alla Polonia, nel nostro inno nazionale. Quindi abbiamo anche una vocazione verso l'Europa orientale, che è molto spesso quelli che oggi diventano filorussi, che però si sentono patrioti, si dimenticano. Lo stesso Mazzini parlava della necessità di confederare le nazioni balcaniche per essere indirizzate dall'Italia. Quindi c'è sempre stata una vocazione europea. Chi divide Italia da Europa lo fa in malafede o lo fa per ignoranza, no? Perché è come pensare nel nostro piccolo l'Italia senza Roma, l'Italia senza Venezia. È un tassello fondamentale, fa parte dello stesso mosaico e della stessa geografia. Quindi innanzitutto bisogna ricostruire un'identità che però non può essere sempre solo quella, come si dice, passatista, no? Molto spesso noi vediamo le nostre pagine culturali, le nostre pagine, insomma, di influencer, no? Che quando fanno riferimento alla nostra identità viene vista sempre solo nell'immaginario folcloristico, favolistico, delle fate, dei cavalieri, dei castelli, cioè insomma si prende tutto l'immaginario pre-rivoluzione francese. Questo ovviamente non è sbagliato, è sbagliato in parte, perché sì, noi abbiamo Roma, abbiamo gli antichi romani, abbiamo i comuni, abbiamo Federico II, abbiamo le repubbliche marinare, cioè insomma abbiamo un'identità forte che oggi nelle scuole andrebbe rievocata e rivendicata. Ma poi c'è anche dopo, c'è la rivoluzione nazionale che ha portato all'unità d'Italia, c'è l'impegno che ci ha portato alla prima guerra mondiale come difensori dell'Italia, e è quello che oggi gli ucraini stanno facendo sul fronte orientale. Non dicono io sto difendendo Zelensky, sto difendendo la NATO. Tutti i ragazzi ucraini con cui noi abbiamo parlato, che sono al fronte, hanno detto io sto difendendo l'Ucraina, sto difendendo l'Europa, non sto difendendo gli interessi di qualcuno, come dicono i filorussi, stanno lì a farsi massacrare per la NATO, per quel drogato di Zelensky. No, nessuno lì è andato al fronte per Zelensky, nessun ardito nel 1917 è andato al fronte per difendere Giolitti, sono andati lì per difendere l'Italia. E poi, quando sono tornati, quando c'è stato il gran ritorno dei veterani, compiuta l'ennesimo passo verso la rivoluzione, che è stata quella degli arditi, dei veterani, della trincerocrazia, che ha inaugurato le rivoluzioni fasciste in tutta Europa, in Germania, in Italia, in Spagna. Sono, questa è l'essenza della nostra idea, no? Il veterano, il ritorno del fante dalla guerra, colui che ha già compiuto dentro se stesso la rivoluzione. Quindi, identità, dicevo, non solo fate folletti e bei castelli, ma anche futurismo, anche arditismo, anche pionierismo, perché l'Italia nel Novecento è stata l'unica nazione del mondo a costruire e fondare città. Il fascismo in Italia penso sia stato l'ultima esperienza totalizzante italiana in cui l'Italia è stata una potenza, in cui si è costruito, in cui si è innovato, cosa che dal 1945 in poi non è stato più fatto. Però anche lì possiamo continuare, non ci dobbiamo accontentare di arrivare solo nel 1945. Dopo la guerra c'è stata comunque un'Italia protagonista, questa è stata protagonista nel Mediterraneo, continuando poi di fatto quelle che erano le indicazioni, no, del manifesto di Verona o comunque delle scuole politiche fasciste. Quindi l'interesse del Mediterraneo, l'interesse europeo, che vi do questa notizia, le istituzioni europee, così come sono state pensate, non sono state pensate dall'antifascismo, sono state pensate dall'asse. E quindi l'Italia si è ritrovata ad essere tra i primi fondatori della Comunità Europea. Ora, è inutile mentirci, la Comunità Europea, almeno come l'abbiamo conosciuta noi della nostra generazione, io sono del 98, immagino che ci sia anche qualcuno più piccolo, ha conosciuto l'Unione Europea burocratizzante, quella che non rispetta insomma le entità locali, quella che butta in mezzo i programmi LGBT sull'Erasmus e sulle scuole, quella rapace, quella bancaria. Noi abbiamo conosciuto insomma l'Unione Europea del liberismo, quella servita completamente, no, alle logiche capitaliste, e per questo forse abbiamo dovuto un po', no, andarci anche un po' contro, ricordo la canzone Fuck You, no? Cioè andare contro questa Unione Europea. Però poi uno pensa, e se non ci fosse l'Unione Europea? Se non ci fosse l'Unione Europea, ci sarebbe la Cina, ci sarebbe la Russia, ci sarebbero gli Stati Uniti, che comunque sono presenti in tutta Europa. Ma fortunatamente noi oggi abbiamo una parvenza di Unione Europea, e forse il nostro ruolo oggi è portarla a un compimento ancora più totalizzante, ancora più importante. Perché per adesso è un'amministrazione di condominio in cui nessuno si mette d'accordo, in cui un po' tutti i governi fanno un po' come gli pare, senza un esercito, senza una proiezione esterna comune. Mentre noi sappiamo che nel mondo c'è bisogno di un'alternativa, perché come diceva Ettore, da una parte hai l'Asia, che fondamentalmente è un'industria turbo capitalista che schiavizza le persone per 16 ore al giorno per creare i prodotti che poi vengono venduti a noi. Quindi a noi è stata tolta la produzione, però ci viene venduto ciò che producono gli altri in condizioni di lavoro ovviamente aberranti, che forse avrebbe fatto, non lo so, avrebbe fatto prendere la pistola a Corridoni e a tutti i sindacalisti rivoluzionari, le condizioni di vita in cui lavorano i produttori delle cose che noi consumiamo. Poi c'è l'Europa della transizione energetica, che ci vuole consegnare fondamentalmente sempre a produzioni asiatiche, perché noi non abbiamo una centralizzazione di quelle nuove tecnologie che sono necessarie all'elettrico, al nucleare. Abbiamo tante avanguardie, ma poi ci vengono a vendere le batterie cinesi,
Quindi si tratta sempre di dipendenze, di dipendenze, di dipendenze, ma non c'è un'autosufficienza e una sovranità vera europea anche in termini economici, militari e culturali e tutto quello che abbiamo detto. Però per tornare insomma al discorso giovanile, la nostra identità è forte, ma non deve essere quella del passato. È un'identità presente, è un'identità viva, è un'identità che oggi vuol dire riscossa. Perché oggi rinforzare e vivere la nostra identità e proiettarla nel futuro è un atto rivoluzionario. Il nostro anticapitalismo, come diceva Dominic Bennero, non deve essere solo starnazzato, no? Deve essere culturale ed etico. Quindi deve essere culturale, da parte nostra ovviamente la formazione dei giovani, far capire ai giovani che c'è una via percorribile tra Russia, tra sistemi asiatici, tra sistemi neoliberisti e i modelli statunitensi, ed è il modello europeo, è il modello italiano, è il nostro modello, la nostra identità. Quindi dobbiamo rifare la nostra identità al futuro. E questa è la sfida forse più importante, ed è la sfida che ci impegna come giovani, come blocco studentesco, come movimento giovanile. Perché oggi ovviamente ci troviamo di fronte all'epoca del disimpegno, all'epoca in cui sembra tutto rovesciato, sotto sopra, no? Tutte quelle cose che poi fanno scrivere i libri a Bannacci, no? Però poi se non c'è una direzione, non c'è una costruzione di un'identità a partire dalle scuole, si può starnazzare quanto ci pare del globalismo, della minaccia globalista, se poi a scuola mettiamo Valditara che ci propina i programmi antifascisti, ci propina la costituzione, l'educazione civica antifascista, ci propina un'identità che è fatta solo di Manzoni, di Leopardi, belli per carità, però noi abbiamo bisogno degli artisti, abbiamo bisogno dei pionieri, degli esploratori, degli scienziati, di questo abbiamo bisogno non solo e sempre della nazione dei poeti, dei letterati, delle belle parole, del romanticismo, noi siamo anche la nazione dell'acciaio, la nazione del futuro, quella che partiva da Orbetello con gli idrovolanti e raggiungeva Rio de Janeiro e New York. Insomma, c'è un'identità futurista che noi possiamo riprendere e proiettare nel futuro, e questo è essenziale per farlo capire ai giovani. E poi c'è un'identità vivente, e qui concludo, che noi come blocco studentesco abbiamo sperimentato e continueremo a sperimentare, che è quella della fratellanza europea. Perché non si può solo dire e sognare l'Europa, bisogna anche, sempre come diceva Venner, prendere lo zaino e partire. Conoscere le altre comunità, conoscere ciò che sono le minacce anche per gli altri movimenti europei, che sono le stesse che arrivano a noi, quella di scioglimento, quella di marginalizzazione, quella di messa al bando. Però quando noi usciamo fuori dall'Italia, in Spagna, in Francia, in Ucraina, conosciamo giovani, anche in Ucraina ci sono giovani che stanno andando al fronte, che per noi sembrano degli eroi assoluti, che in realtà ci dicono: siete voi quelli più forti, siete voi quelli più bravi. E noi quasi ci sentiamo in imbarazzo, no? Perché magari di fronte abbiamo uno che ha una protesi artificiale al posto della gamba e ci dice: no, siete voi quelli più forti, quelli più cazzuti. Perché noi abbiamo una grande sfida nell'Europa occidentale che è diversa da quella che loro stanno affrontando. Loro affrontano i carri armati, noi dobbiamo affrontare una colonizzazione culturale. Dobbiamo affrontare una battaglia culturale che è ben diversa da quella che si offre, offerta dei carri armati in avanzata, no? E quindi conoscere gli europei, fare rete, sensibilizzare, farli venire in Italia, andare noi in Europa, andare in Ucraina, perché oggi l'Ucraina rappresenta un momento di accelerazione della storia, fondamentalmente. Lì la linea della storia si sta muovendo più velocemente, lì si sta combattendo una guerra di liberazione per l'Ucraina e per l'Europa. E ciò che noi possiamo fare è andare lì, conoscerli, raccogliere la loro testimonianza. Abbiamo avuto l'onore e il piacere nell'ultimo viaggio di conoscere la famiglia di un combattente che è caduto lo scorso anno e che avevamo conosciuto durante una delle nostre missioni. E lì, su queste sabbie sperdute di Balaklia, che è vicino Kharkiv, una famiglia di un ragazzo ventenne che è morto al fronte ci ha detto: noi capiamo quello che voi fate, e Fit, era il soprannome di questo camerata, mi è apparso in sogno, ha detto la madre. Ha detto: mi dispiace mamma per il dolore che ti ho arrecato in questo sogno, gli dice, ma non potevo fare altrimenti, non potevo fare altrimenti. E
queste sono le parole di orientamenti di Evola. Questo è quello che noi insegniamo ai nostri ragazzi, che ci sono dei doveri che superano la contingenza, superano quello che noi possiamo fare di materiale. Ci sono dei doveri che ci richiamano al fronte, punto e basta. E come loro sono stati richiamati al fronte, noi siamo qui, nelle scuole, nelle università, nelle strade, per affermare un'identità che non è al passato, ma è al futuro. Un'identità combattiva, un'identità che vuole costruire un'Europa che sia veramente alternativa, che non sia più quella dei burocrati, che non sia più quella del capitalismo scatenato, ma che sia un'Europa sociale, un'Europa identitaria e soprattutto un'Europa giovanile. Perché noi abbiamo bisogno di figli, abbiamo bisogno che questa terra continui ad essere abitata dai nostri figli per i prossimi anni, anche e soprattutto di fronte alla sfida migratoria, e soprattutto spirito giovanile. Basta con le vecchiezze, basta con i pessimismi, basta con il fatalismo. C'è bisogno di vita e di giovani, soprattutto. Quindi, con la testimonianza ovviamente che vi riporto dall'Ucraina, io spero di avervi un po' lasciato quel fuoco che delle esperienze del genere possono lasciarvi. E vi invito ovviamente a seguire l'attività di Solid, che periodicamente parte per compiere missioni in territori così particolari, e vi posso assicurare che il tesoro maggiore da riportare sono proprio le esperienze, la testimonianza e il fuoco che possiamo trasmettere, perché oggi loro sono i veterani che stanno tornando dalla guerra, loro in questo momento sono la trincerocrazia e loro in questo momento stanno combattendo, e lo ripeto, per l'Europa. Nessuno di loro ha mai detto io combatto per la NATO, io combatto per Zelensky. No, io combatto per l'Europa, e anche la famiglia di questo ragazzo ha detto lui è morto per l'Europa. E a me vengono i brividi solo a ripensarci, e spero che queste possano essere parole che vi danno coraggio, perché l'Europa oggi ha bisogno anche e soprattutto di essere costruita nella carne, nell'acciaio e nel futuro.
Un tentativo e un'operazione di falsificazione ideologica occidentalista nel nostro mondo, chi è un po' meno giovane l'ha vissuta e se la ricorda, perché da prima durante la guerra fredda con il pericolo russo, poi piano piano anche con il pericolo islamico più avanti, si è cercato di barattare la nostra idea, la socializzazione, l'idea della nazione italiana imperiale ed europea con conservatorismo, una difesa di valori, non si sa bene quale, un moralismo bigotto, difesa di religione e quant'altro, e questa c'è stata. Oggi assistiamo a un altro tipo di falsificazione ideologica, perché si cerca di far passare una Russia come invece la vera portatrice di quello che dovremmo pensare noi, una Russia che in tutte le istituzioni governative parla apertamente di antifascismo, poi ovviamente vi dicono sì, ma là fascismo in Russia vuol dire un'altra cosa, l'antifascismo è solo propaganda. Anni fa qua alla Quattro Giorni venivano anche i camerati russi, non vengono più, perché? Perché sono stati arrestati, perché là essere fascisti è molto più pericoloso che esserlo in Italia, e sappiamo anche in Italia, insomma, viste i deliri mediatici e giudiziari a cui stiamo assistendo, quanto è già abbastanza difficile. Assistiamo appunto a una Russia che parla di immigrazione, cioè richiede, noi abbiamo bisogno di immigrati, cioè si autodefinisce una società multietnica, antirazzista e quant'altro. Abbiamo appunto questo sedicente filosofo che vuole essere fatto passare per imperialista e hegeliano, che ha detto che per lui un qualunque africano, asiatico, europeo, chiunque viene in Russia, basta che lavora e si dichiara ortodosso e può prendere la cittadinanza russa, perché quello basta. Cioè roba che in confronto lo Ius Scholae sono le leggi razziali del Terzo Reich, più o meno. Questo qua dovrebbe essere il nuovo modello, si sta cercando di barattare la nostra idea con questo. Ecco, per presentare l'invito di Pierluigi Locchi alla Quattro Giorni, l'Istituto Iliade aveva fatto un comunicato in cui diceva attenzione a questi falsi modelli
non tanto perché sono un'illusione, quanto proprio perché sono una trappola che ci impedisce di essere noi stessi. Sono proprio una forma di controllo che ci impedisce di essere noi stessi. Noi l'ultima volta ci eravamo lasciati con la bellissima frase: diventare europei per non morire occidentali. Adesso tra un po' dovrà essere diventare europei per non morire asiatici, ma a questo punto è semplicemente diventare europei per non morire.
Buongiorno a tutti, prima di tutto, e grazie per l'invito di Casa Pound ripetuto quest'anno. Va bene così, perché se no c'è troppo eco, credo, no? Rinascere europei, e no, per non morire occidentali. Come sapete, l'Istituto Lia non si occupa di politica, fa riferimento alla lunga memoria europea, e ha per unico obiettivo questo rinascimento della nostra Europa, obiettivo che naturalmente compartiamo con Radio Cultura Europa e con tutti qui presenti. E noi, il nostro obiettivo è quello di promuovere tutto quello che può far rete tra le diverse iniziative delle nostre varie patrie nazionali, favoreggiando soprattutto la formazione dei futuri protagonisti di questo rinascimento, ai quali spetterà loro di fare militanza vera e propria, che sia esso nel campo della politica, ma anche dell'arte, dunque altrove, nel mondo dell'impresa, dell'educazione, dell'arte, e soprattutto essendo sempre d'esempio per i loro contemporanei. Può allora in un primo tempo sembrare curioso che un suo rappresentante di questo istituto partecipi a una tavola rotonda su un tema così particolarmente legato all'attualità e, come abbiamo visto, suscettibile di generare non poche polemiche nella nostra comunità, nelle nostre comunità, perché quello che succede in Italia, il dibattito italiano, vi assicuro che è lo stesso in Germania, in Spagna, in Italia, in Francia, eccetera. Dunque io sono qui veramente per condividere il nostro punto di vista dell'istituto su quello che oggi, come diceva, come ricordava esattamente Carlo Magno, quello che oggi è uno dei maggiori ostacoli che dobbiamo superare se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di un rinascimento europeo. Ed è una vera costellazione di false alternative destinate tutte a mantenere l'Europa e gli europei in una logica di dipendenza ed impedir loro di pensare e di agire per conto proprio. E proprio una di queste false alternative, che serve di spunto al mio discorso oggi, è naturalmente quella in cui noi non ci dobbiamo assolutamente lasciare intrappolare, e che è quella che sembra risultare da questa terribile guerra in Ucraina e che sembra invitarci a scegliere un campo in un conflitto, però di cui ricordo che per tutto si svolge, certo, si svolge in Europa, ma si è scatenato totalmente contro la volontà degli europei, che fino all'ultimo minuto hanno cercato di stabilire, di mantenere trattative di pace, eccetera, che ha causato la morte di moltissimi camerati, e nei due campi, perché non dimentichiamo che abbiamo camerati nostri che sono pure morti accanto a ceceni, accanto a asiatici, perché stavano dall'altra parte, ma sono anche camerati nostri, che naturalmente presi in questa falsa scelta, noi ci ritroviamo oggi con camerati partiti dall'Italia, dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania, che sono caduti sia sul fronte ucraino, sia dal lato dell'Ucraina che dal lato dei russi. E dunque un conflitto, ricordo anche, che dopo aver privato l'Europa di risorse energetiche, l'ha rovinata dal punto di vista economico e ha azzerato, va ricordato ed è fondamentale, i primi tentativi, sia pur modesti, di un'indipendenza decisionale e politica. Un solo esempio, vi ricordo come è stato cancellato da Biden in un secondo il trattato dell'Unione Europea con l'India, il Giappone e l'Australia. Così, arrivato e tornato Biden, che è stato possibile perché durante l'amministrazione Trump gli Stati Uniti guardarono un po' meno verso l'Europa, permettendo a questa di scoprirsi un campo di azione politica, persino alla nostra orribile Unione Europea, o meglio detto, a due o tre persone che possono prendere delle decisioni in questa orribile Unione Europea, e che avevano fatto questo trattato Indo-Pacifico, prima versione, tra l'Unione Europea e il Giappone, l'India e l'Australia. che naturalmente l'India, che già da tutti i campi veniva ad arrivare con una grande soddisfazione. La prima cosa che ha fatto Biden è di rimporre un trattato Indo-Pacifico all'India, al Giappone e all'Australia, che si è tradotto, se vogliamo proprio andare nell'esempio concreto, con l'azzeramento obbligato da parte dell'Australia di un contratto già firmato e già pagato di sottomarini atomici, a propulsione atomica, francesi, che si sono dovuti rimangiare e hanno dovuto comprare sottomarini a semplice propulsione elettrica americana. Ovvero sia, chi decide non è l'Europa, chi decide sono gli Stati Uniti per quanto riguarda il Pacifico. Dunque, scegliere tra Washington e Mosca. Oggi scegliere tra Biden e Putin, ma domani, e poco importa se si dovrà scegliere tra Harris e Putin o tra Trump e Putin. Sempre c'è una falsa alternativa, in cui americani e russi vedono le loro economie prosperare a scapito delle nostre, che affondano, ma soprattutto in cui si rivelano ancora una volta essere le due facce di una stessa medaglia. Allora, è già stato ricordato, e lo ricordo anche io alla luce dei miei capelli un po' più bianchi dei vostri, in media, che né Washington né Mosca, infatti, fu un nostro slogan e un nostro impegno negli anni 70. Io avevo 15-20 anni. L'Europa era divisa in due, la cortina di ferro, tutto quanto, no? Ed è vero che per una maggioranza della popolazione sembrava che la scelta fosse, in Europa fosse soltanto tra il sistema occidentale e il sistema sovietico, cioè tra una democrazia liberale all'americana o una democrazia popolare alla russa. Qualche anno prima, e qua c'erano i capelli ancora un po' più bianchi, c'era stato, è vero, in Francia, una reazione, quella di Charles de Gaulle, personaggio nel quale non voglio entrare nei dettagli, che anche lui, un po' come Macron, come tutti questi francesi, è capace del peggio e anche del meglio. È vero che qualche meglio in più c'è stato nel dopoguerra da parte di de Gaulle, e invece qualche meglio in meno, naturalmente, ci sta con Macron. Però de Gaulle, al momento stesso in cui la Francia riuscì a fare esplodere la sua prima bomba atomica nel Pacifico, ha espulso tutti gli americani, facendo chiudere le basi dello Shape, e li ha buttati fuori dalla Francia, in nome di un progetto di un'Europa dall'Atlantico all'Ura. Dunque lui aveva questa visione dell'Europa, e naturalmente tutto questo si è fermato anche in Francia nel 69, quando ha lasciato il potere, eccetera. Però questo per ricordare che noi negli anni 70, cioè 5-10 anni dopo, la grande popolazione se l'era totalmente scordato, sia in Francia che negli altri paesi d'Europa, e soltanto i movimenti nazionali rivoluzionari, come quello di Maillarakis, che si chiama la Troisième Voie, come la terza posizione, Gabriele, cioè, ma anche adesso che vedete, avete visto ieri, Dritte al Re, esistono terze posizioni, movimenti con questo nome, praticamente tutti i paesi d'Europa hanno almeno un gruppuscolo che si definisce terza linea. Va bene. Ma negli anni 70 eravamo una minoranza, aver capito questo, che né Washington né Mosca era un'evidenza per noi. Se sei europeo non puoi rimanere occupato o nell'ovest o nell'est, nei due casi sei occupato, nei due casi subisci Yalta. È vero che nel 69 Yalta era 20 anni prima, 25 anni prima, 30 anni prima, è una generazione, è come se parliamo del risorgimento. Dunque, però questo è un vero paradosso, perché se voi pensate all'epoca, quando quando si aveva, se non altro per quanto riguarda il livello di vita individuale, no? I margini di manovra individuale e collettivo, la libertà di parola, c'era un'enorme differenza tra l'est e l'ovest dell'Europa, e dunque un'enorme differenza anche tra Mosca e Washington, no? C'era questa cortina di ferro. E beh, per noi era una evidenza che tutto questo erano le due facce della stessa medaglia. Ed oggi invece, io non so quanti di voi sono andati a Mosca o a San Pietroburgo, per esempio. Se tu vai a passeggio per Mosca e San Pietroburgo, ti ritrovi a New York e a Londra, tutto uguale. Gli stessi fast food, gli stessi soda, e vabbè, non si chiamano più Coca-Cola, si chiamano Cernogolovka Cola o Dobrikola, e vabbè, però siamo lì. E immigrati dappertutto, anzi un'immigrazione musulmana molto più forte a Mosca che a Parigi, io te posso dire che a Parigi ci stanno i musulmani, niente, e non solo l'immigrazione più forte, ma è accorta e voluta fortemente, come è già stato evocato, e non ci ritorno. Ebbene, con questa situazione che evidenzia, insomma, uno che ha un po' gli occhi aperti, dovrebbe essere interpellato da queste due civiltà che finalmente hanno un way of life, come si diceva, totalmente identico, mentre prima era molto differente. Ebbene, noi, il nostro mondo identitario, per chiamarlo nel senso più largo, ricade nell'illusione, e qui si può parlare proprio di un accecamento, ricade nell'illusione neanche di dover scegliere tra peste e colera per trovare un male minore, no, ricade nell'illusione proprio di aver incontrato in uno dei belligeranti un messia redentore che salverà l'Europa dal male assoluto americano, rispecchiando così con simmetria perfetta, tra parentesi, il discorso messianico e riduzionista statunitense sull'avversario grande Satana. Ieri Bin Laden, oggi Putin, ma non il grande Satana dell'altro. E vabbè. Allora, senza intendere essere provocatore, ma ricordiamo una cosa: quello che ha sempre distinto la mentalità europea, e qui faccio appello alla lunga memoria europea, la specialità del nostro istituto, quello che ha sempre distinto la mentalità europea, e dunque fin dai nostri antenati europei, poi greci, latini, eccetera, è stata proprio la capacità di non pensare in termini di bene o male, né di alternative morali assolute, qualsiasi esse fossero, ma piuttosto in termini di opportuno e necessario per la comunità, per il suo benessere e per il compimento del suo destino. Che cosa è buono per la mia Atene, per l'urbe, per l'impero? Cosa devo fare in quanto dirigente per il cittadino ateniese o romano? E cosa deve fare il cittadino ateniese o romano per meritare di essere cittadino di Atene o dell'Urbe? Riscoprendo questo spirito, riuscendo a riconnetterci con la mentalità che è sempre stata nostra, allora potremmo sfuggire alla trappola del pensiero imposto dagli occupanti del nostro continente e delle nostre anime. Domandiamoci non chi o cosa è meglio o peggio in sé, è meglio Putin o meglio Biden, ma piuttosto cosa è meglio o peggio per la mia Europa e cosa posso fare per meritare di essere cittadino della mia Europa. Tornando a Washington e Mosca, cosa è buono per la mia Europa? Le basi americane disseminate per tutta l'Europa, le decine e decine di migliaia di soldati americani, il Donbass invaso dall'Armata Rossa e le terre rare del Donbass, ieri contrattate e oggi perdute per la nostra industria, le nostre imprese sempre più in mano ai fondi di pensione americani e quel che rimane delle nostre industrie sempre più in mano alla finanza internazionale, il rifornimento europeo in uranio e in materie prime sempre più minacciato dai nuovi governi fomentati dai russi in Africa, russi che, vi ricordato, continuano a subistare quotidianamente al loro cosiddetto nemico, l'11% del loro fabbisogno è uranio consumato negli Stati Uniti. Se ci poniamo questa domanda, che cosa è buono per loro? Beh, a Washington e a Mosca troveranno poco o niente. Quel che notiamo invece è che ambedue giocano contro qualsiasi possibilità di risveglio e di autonomizzazione dell'Europa. Se fossi americano russo, avrei un'altra mentalità, sarei fiero della mia patria e della sua potenza. Ma sono europeo e non mi faccio più ingannare. Avevo pure persino scritto non mi faccio più fregare. E poi ho detto, vabbè, una cosa ufficiale, diciamo ingannare. Sono stufo, sentiamo anche di queste false opposizioni, di queste dichiarazioni, scomunicazioni simmetriche, tutte scaturite da una logica di pensiero unico e di verità monolitica, frutto dello stesso schema mentale. E qui bisogna parlare di questo schema mentale che ci vuole intrappolare in tanti altri dibattiti pronti all'uso, preconcetti, come se non ci fosse alternativa tra progresso e conservazione, tra Occidente e Oriente, o ancora anche tra destra e sinistra. Perché prima ancora di essere occupata territorialmente da truppe straniere, l'Europa, e l'abbiamo vista, è stato detto, è occupata molto più intimamente a livello culturale, alla nostra visione del mondo, al nostro modo europeo di ragionare, si è progressivamente sostituita un'altra visione, un altro tipo di ragionamento, un altro schema mentale. Questo schema mentale si è attualizzato dall'illuminismo in poi, in particolare con la rivoluzione francese, più tardi col liberalismo, col marxismo, assumendo sempre più il controllo dell'organizzazione politica delle società, in un primo tempo delle società occidentali ed ora, naturalmente, all'epoca del mondialismo, anche in gran parte mondiale, secolarizzando così una mentalità totalmente estranea allo spirito del popolo europeo, una mentalità scaturita dall'Antico Testamento, per la quale esiste un solo modo di essere umani, dunque una sola religione possibile, una sola organizzazione sociale auspicabile, una sola definizione dell'uomo e della civiltà, in una parola, una sola verità. Questo schema mentale è comune a tutte le forme della tendenza egualitaria alla quale ci confrontiamo. Siamo all'opposto esatto della nostra mentalità europea, che prende atto della diversità dei popoli, della libertà di ognuno di essi di dare la propria forma al proprio mondo. E qui è la trappola. Farci cadere in un'illusione di libertà di scelta conforme alla nostra mentalità, là dove si ha solo una diversa prospettiva su una stessa realtà che ci è fornita e che, nella quale siamo destinati a rimanere come l'hamster che gira nella sua rotella. Infatti, sinistra o destra, progresso o conservazione, se ripresenti come alternative, non permettono mai, non possono permettere di arrivare a nessuna soluzione. Anzi, pensare l'uno contro l'altro, l'uno senza l'altro, ti mantengono all'interno della dialettica del sistema, ti fanno prigioniero del sistema. La nostra rivoluzione consiste proprio nel pensare fuori sistema, nel pensare al contempo la conservazione e il progresso come due poli che si nutrono e si alimentano l'uno l'altro. La vera rivoluzione è conservatrice e la vera conservazione non può essere che rivoluzionaria. E questo non è un giochetto di parole, attenzione, è proprio il punto essenziale di quello che vi voglio comunicare oggi. Cioè, tornando all'esempio dell'alternativa tra Washington e Mosca, non lasciamoci prendere nella luce dei fari delle due superpotenze, non lasciamoci ingannare da un confronto che mira a indebolire noi europei molto più che un avversario ufficialmente designato. Scusate, ma l'Occidente decadente non è neanche stuzzicato dall'Armata Rossa e l'impero eurasiatico russo non è mai stato così fiorente negli ultimi anni e sta sempre meglio. L'unico perdente qui è l'Europa. La vera rivoluzione, ripeto, che poi è l'unica rivoluzione possibile, consiste in primo luogo proprio nell'uscire da queste false alternative. E questo è possibile solamente ritrovando le fondamenta della nostra libertà di pensiero, rincongiungendoci con la nostra mentalità innata. ce lo diceva già Martin Heidegger nel suo primo corso sull'introduzione alla metafisica a Friburgo nel 1935, parlando della Germania ma intendendo già allora l'Europa intera. Egli disse, e questo conclude il mio discorso, siamo stretti in una morsa. Il nostro popolo, poiché si trova nel mezzo, è sottoposto alla pressione la più violenta della morsa. È il popolo il più esposto al pericolo. Questo popolo si potrà forgiare un proprio destino a partire da questa indubbia sorte solo se prima va creato in se stesso una risonanza, una possibilità di risonanza per questo destino e se sarà giunto ad una comprensione creativa della propria tradizione. Ecco, io vi invito a una comprensione creativa della propria tradizione e non di quella altrui, una comprensione creativa dell'Europa relativa alla sola Europa, senza Washington e senza Mosca. Vi ringrazio.
Cito così una maglietta che era uscita goliardicamente, che faceva un po' il verso a uno slogan americano, Make Europe European Again, o facendo invece parlando di un'altra slogan, insomma di una finta battaglia culturale di un certo mondo, riscopriamo le radici europee della nostra Europa. Europa non è slogan e impegno, deve essere un mito e un impegno. L'Europa torni ad essere il nostro mito mobilitante, l'Europa che è un mito ma che deve essere anche il nostro destino. E come diceva qualcuno, il nostro destino sarà la nostra volontà. Grazie a tutti, grazie ancora a te.